Buonasera, e anche oggi possiamo andare avanti nelle nostre letture bibliche. Se vi siete messi all'ascolto solo questa sera o da pochi giorni, beh, vi ricordo che stiamo leggendo insieme, per meglio dire, il Vangelo secondo Luca. E proprio ieri sera ci siamo lasciati chiedendoci quale fosse il nostro rapporto con il denaro, se siamo molto legati, molto dipendenti da esso o no, e se quindi stiamo perdendo di vista le ricchezze spirituali per aggrapparci invece a quelle materiali, a quelle cose che cioè si vedono, si toccano. E quindi questa sera possiamo andare avanti nella lettura del capitolo 16. Inizieremo a leggere dal versetto 14. È un tema che mette in risalto la reazione di persone benestanti, ricche, riguardo al discorso di Gesù a proposito appunto della ricchezza. Andiamo a leggere quindi dal versetto 14 al 17. I farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse loro: «Voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza». È più facile che passino cielo e terra, anziché cada un solo apice della legge. Dio conosceva il cuore dei farisei, di questa gente. Dio conosce il tuo cuore, Dio conosce il mio cuore. Possiamo mettere un muro tra di noi, ma non funziona con Dio. Non possiamo essere all'altezza dello standard di Dio. Poi Gesù va avanti e parla del divorzio. Leggiamo insieme il versetto 18. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Se questo fosse l'unico versetto della scrittura sul soggetto del divorzio, non ci sarebbe divorzio per un cristiano. Questo versetto dovrebbe essere paragonato con Matteo 19 e Prima Corinzi capitolo 7. Tutta la scrittura deve essere considerata riguardo a un determinato soggetto per accertare la sua verità. Tratteremo più ampiamente questo soggetto del divorzio quando leggeremo il passo del Vangelo di Matteo. Poi Gesù racconta il fatto dell'uomo ricco e Lazzaro. Così arriviamo a un'altra grande parabola che solo Luca presenta. Io non credo che questa sia una storia fittizia. Io credo che Gesù prese questa storia dalla vita reale, così come era solito fare con le altre sue parabole. Ed egli usava illustrazioni che erano familiari ai suoi ascoltatori. Loro sapevano esattamente di che cosa egli stesse parlando. Lui usa il nome di uno degli individui coinvolti in questa parabola. Si pensa che il Signore non avrebbe dato il nome di qualcuno che non fosse esistito realmente. Così andiamo avanti nella lettura, leggendo adesso dal versetto 19 al 21. «C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si divertiva splendidamente, e c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Questa è la storia di un uomo ricco che visse e morì senza Dio. Ci si muove in una scena della quale non sappiamo niente. In questa parabola il Signore passa da questo mondo al futuro senza fare un'interruzione. Anche se non possiamo guardare al di là del velo che c'è tra questa vita e quella futura, il Signore parla dell'altro mondo in modo molto naturale, come se parlasse di questa vita. Qui ci sono due uomini sul lato opposto della scala sociale. Un uomo rappresenta lo scaglione più alto della ricchezza e l'altro uomo rappresenta l'estrema povertà. Due uomini non potevano essere più lontani di questi due. Quest'uomo povero dipendeva dalle briciole che cadevano dalla tavola dell'uomo ricco. Lui non venne mai invitato a sedere alla tavola del ricco. Lui doveva stare in un posto umile. I cani venivano e leccavano le sue piaghe. In poche parole, Gesù disegna la terribile degradazione e disperazione nella quale quest'uomo era caduto. Sono sicuro, se avessi vissuto tu in quella città, avresti avuto l'impressione che il povero Lazzaro, vestito di stracci, non aveva molto discernimento spirituale o delle ricchezze spirituali. Sono sicuro che tutti noi lo avremmo dato come un caso senza speranza. D'altro canto, sono sicuro che l'uomo ricco avrebbe avuto parecchi edifici con il suo nome, forse una scuola, una missione a lui dedicata. Sono sicuro che lui aveva una fama meravigliosa in città, dove vivevano questi due uomini. Comunque tutto ciò che la gente in città poteva vedere era la parte esteriore di questo ricco e del mendicante le ulcere, le quali venivano leccate dai cani. Questa è un'immagine di profonda povertà e di estrema ricchezza. Andiamo avanti con la lettura. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Abbiamo così letto il versetto 22. Gesù parla del trapasso di queste persone con estrema naturalezza. Quando morì il mendicante, non ci fu nessun funerale. Presero solo il suo corpo e lo buttarono nella valle di Genna, dove si usava buttare e bruciare i rifiuti. Questo è il posto dove buttavano i corpi dei poveri in quei tempi. Nel momento in cui il mendicante attraversa la porta della morte, gli angeli diventano i suoi becchini e viene portato da loro nel seno di Abramo. Anche l'uomo ricco muore e viene fatto un grande funerale, quasi per spingerlo fino al posto più alto in cielo. L'unica difficoltà è che sbagliano direzione, il ricco va da un'altra parte. Il versetto 23 dice così: «E nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno». Nota due cose qua. I perduti vanno in un posto di cosciente tormento e le persone si riconoscono dopo la morte. Non perdiamo la nostra identità. La parola inferno in greco è Hades, che significa il mondo invisibile. Veramente l'inferno, come lo pensiamo noi, ancora non è stato aperto. Non leggiamo di questo finché non arriviamo ad Apocalisse capitolo 20, versetto 10, dove ci dice che i primi occupanti dell'inferno saranno l'anticristo e il falso profeta. Quando morirono, Lazzaro e il ricco andarono nel mondo invisibile, il soggiorno dei morti. Morte è separazione, ma non significa estinzione. Adamo, nel giorno in cui mangiò del frutto proibito, morì. Fisicamente non morì fino a circa 900 anni più tardi, ma il giorno in cui mangiò del frutto, lui fu separato da Dio. Gesù parla di questo quando dice: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai». Troviamo queste splendide parole in Giovanni, al capitolo 11, versetto 25 e 26. L'uomo è separato da Dio, dal peccato. Le persone sono morte anche mentre vivono. Paolo dice agli Efesini: «Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati». Così ci dice Paolo in Efesini, al capitolo 2, versetto 1. C'è una seconda morte, che è la morte spirituale, e significa separazione eterna da Dio. Alla morte fisica il corpo diventa inerte e senza vita, perché lo spirito della persona è uscito. Il corpo viene messo in una tomba e gli elementi che lo compongono ritornano in polvere. Infatti dice Genesi 3,19: «Perché sei polvere e in polvere ritornerai». Perciò morte significa separazione. Ci aiuta a capire questa parabola se realizziamo che Sheol, o Hades, tradotto inferno nel Nuovo Testamento, è diviso in due compartimenti. Paradiso, che è chiamato il seno di Abramo in questa parabola, è il posto di tormento. Ora, quando muore l'uomo ricco, il suo spirito va nel posto di tormento, il compartimento dove vanno i perduti. Il mendicante, invece, va nel compartimento chiamato Paradiso o seno di Abramo. Nota che Gesù non sta dicendo che l'uomo ricco va nel posto del tormento perché era ricco e il povero non va nel seno di Abramo perché era povero. La posizione che assumono dopo la morte dipendeva da ciò che era nei cuori di questi due uomini. Questo è ciò che Gesù stava dicendo attraverso l'intera sezione. L'uomo non può giudicare dall'apparenza esterna. Ci sono alcune altre cose rivelate in questa storia che non avremmo potuto sapere se il Signore non ce le avesse rivelate. Andiamo avanti nella lettura. Il ricco esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu nella vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Abbiamo letto sino al versetto 26. E allora qui vediamo le loro posizioni invertite. l'uomo ricco diventa il mendicante, mentre il mendicante ora è l'uomo ricco. I corpi dei credenti, dalla resurrezione di Gesù Cristo in poi, vanno nelle tombe e ritornano polvere, ma i loro spiriti vanno a stare con Cristo. Siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Così dice il versetto che vi ho appena letto in Seconda Corinzi, a capitolo 5, versetto 8. Il corpo è la casa fisica in cui noi viviamo. Alla morte usciamo dalla nostra vecchia casa. Puoi far ciò che vuoi con la vecchia casa dopo che è vuota, ma la cosa importante è ciò che succede allo spirito dopo che ha lasciato il corpo. Dove va? Il cielo è un posto, amico, e il momento in cui muori vai lì per essere con Cristo o vai nel posto di tormento dove alla fine sarai giudicato e poi buttato nel lago di fuoco. Il punto è che Dio non vorrebbe mai questa fine, per nessuno, proprio per nessuno della famiglia umana. Il lago di fuoco venne fatto per il diavolo e i suoi angeli, ce lo ricorda Matteo nel suo Vangelo al capitolo 25, versetto 41. Sei tu che scegli la tua destinazione finale. C'è una grande voragine posta, Gesù lo mette bene in risalto. Tu devi prendere una decisione in questa vita su dove andare dopo la tua morte. Non avrai una seconda chance dopo la morte, c'è posta una grande voragine. E andiamo avanti nella lettura, leggerò dal versetto 27 al 31. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va loro, si ravvedranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Nota la preoccupazione di questo uomo ricco per i suoi fratelli vivi. Lui vuole che loro si pentano, cambino prima che sia troppo tardi. Amici, se i perduti potessero tornare, loro ci predicherebbero il Vangelo. Tante persone credono che molti si pentirebbero se qualcuno tornasse dalla morte per dire com'è. Ora uno è tornato dalla morte, il suo nome è Gesù Cristo. Loro non gli hanno creduto più di quanto hanno creduto a Mosè e i profeti. Amici, non tardate nel fare la vostra scelta, non ci sarà nessuna possibilità dopo la morte. Così, con queste riflessioni così importanti per la nostra vita futura, per la nostra vita eterna, si conclude il capitolo 16 del Vangelo di Luca. Così possiamo dire di poter girare pagina e arriviamo al capitolo 17. Nel capitolo davanti a noi il Signore Gesù mette in guardia i suoi discepoli riguardo alla serietà di essere causa di peccato per altri, riguardo al perdono e parla poi del servizio fedele. Luca soltanto riporta la breve parabola del servizio fedele al padrone, solo lui riporta anche della guarigione dei 10 lebbrosi ed è l'unico che ritorna a ringraziarlo. I primi versetti del capitolo 17 hanno come tema l'avvertimento sullo scandalo, ma andiamoli a leggere insieme. Gesù disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli». Abbiamo letto i primi 2 versetti del capitolo. Ciò che dice il Signore qui è molto serio. Siamo responsabili se con le nostre azioni portiamo altri su una strada sbagliata. C'è una cosa peggiore di andare all'inferno, ed è andare all'inferno ed avere un figlio, una figlia o un amico che ti dice: «Sono qui perché ti ho seguito». Questa è una situazione grave in cui si può trovare una persona. Gesù istruisce poi i suoi discepoli sul perdono. «State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice: «Mi pento», perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede». Il Signore disse: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: «Sradicati e trapiantati nel mare», e vi ubbidirebbe». Così siamo arrivati fino al 6° versetto di questo capitolo 17. In altre parole, i suoi discepoli dovrebbero essere sempre pronti e disposti a perdonare. Egli non sta dicendo che quello che offende non dovrebbe essere ripreso. Lui dovrebbe capire il suo peccato, ma quando si pente sinceramente, gli si dovrebbe perdonare, anche se lui ripete il suo peccato più volte. Gesù istruisce i suoi discepoli poi sul servizio fedele. Ancora una volta Gesù è severo. Ci sono quelli che parlano di un Gesù gentile e dolce, ma se leggi alcuni di questi passaggi, trovi che egli non sempre lo era. Era dolce con i bambini, ma non con coloro che si opponevano alla verità. Leggiamo fino al versetto 10. Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore, gli dirà forse, quando quello torna a casa dai campi, «Vieni subito a metterti a tavola?» Non gli dirà invece, «Preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu». Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, «Noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare». Permettimi di fare un'applicazione di questo passaggio. Ci sono persone che credono che, perché loro cercano di seguire il sermone sul monte e che sono magari buoni vicini di casa e cercano di amare le persone, un giorno Dio batterà sulla loro spalla e dirà «Che brava persona che sei, ti sei guadagnato la via per il cielo». Se tu osservi i 10 comandamenti e il sermone sul monte, il che comunque non puoi fare, fai solo ciò che dovresti fare. Credi che per questo riceverai la salvezza? Amico mio, stai facendo quello che dovresti fare in quanto sei una delle sue creature. Dobbiamo riconoscere che la salvezza è un dono, non puoi guadagnarla. Ubbidire alla legge di Dio è un dovere. Gesù poi, come andremo a vedere adesso, guarisce 10 lebbrosi e un samaritano, ossia un abitante della Samaria, ritorna a ringraziarlo. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Vedutili, egli disse loro «Andate a mostrarvi ai sacerdoti», e mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse, «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero». E gli disse, «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Abbiamo letto così questo avvenimento fino al versetto 19. Gesù quindi guarisce 10 lebbrosi, ma solo uno dei 10, che era un samaritano, ritorna per ringraziare Gesù per ciò che aveva fatto. Gesù poi fa una seconda cosa per lui, perdona i suoi peccati. Gli altri 9 lebbrosi furono guariti, ma non salvati. L'unica cosa che possiamo dare a Dio è la nostra gratitudine. Com'è meraviglioso ringraziarlo. Dobbiamo perfino fare le nostre domande a Dio con ringraziamento. Dovremmo avere un cuore grato verso di Lui. E con questo sprono, questo incoraggiamento che faccio a voi, ovviamente faccio anche a me stesso, io mi fermo qui e quindi ci risentiamo domani sera, ovviamente sempre allo stesso orario.